Cosimo Scarinzi della CUB, con lui vogliamo commentare la notizia del giorno, ossia la decisione del governo di chiudere con la questione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro proposta dal ministro Fornero, e in particolare di chiudere in maniera drastica sul tema dell'articolo 18. Ha detto esplicitamente Monti: non è più tempo di veti, è finita l'epoca della concertazione, adesso si consultano le parti sociali, ma la palla torna al Parlamento. Noi suggerivamo prima un'ipotesi un po' malevola, che sostanzialmente Monti abbia voluto salvare capre e cavoli. Con ogni probabilità domani firmeranno non tanto un accordo quanto una sorta di verbale in cui chi firma si limita a dire è andata così. In questo modo Camusso potrà tornare a sedersi ai tavoli, la palla passa a Bersani e la CGIL si salva comunque la faccia. Ecco, questa è un'ipotesi un po' malevola, ne parliamo con Cosimo. Cosimo, ciao, sì, buongiorno. Ciao.
Ma io sinceramente non so se sia quello, diciamo, il retropensiero del governo. Diciamo che ci sono alcune considerazioni intanto stilistiche, no? Su cui è stato posto l'accento, tipo che Monti si è presentato per la prima volta con una cravatta rossa in luogo di quella blu bocconiana, ma scherzi a parte, è chiaro che la CGIL ha dei problemi veri a firmare questo accordo, e in qualche modo si sfila, probabilmente per non portare all'estremo contraddizioni interne e rispetto anche alla sua base sociale, credo sia un po' questo. In realtà il verbale è un bizantinismo, non vuol dire nulla, perché ognuno dei soggetti che partecipa alla contrattazione è liberissimo di comunicare le proprie posizioni, quindi non c'è bisogno di un verbale. Credo semplicemente che il governo faccia questa operazione per dire, come dire, decidiamo noi in qualche misura, non mettiamo in imbarazzo CISL e UIL che firmano, CGIL che non firma, eccetera, e andiamo avanti tranquillamente. Credo che sia più interessante entrare nel merito di un accordo sapendo benissimo che il diavolo si annida nei particolari.
Certo, infatti è proprio per questo che ti abbiamo chiamato, per capire in che modo funzionerà questo meccanismo. Abbiamo cercato come radio, come informazione, di seguire l'evoluzione di questa vicenda mentre si stava dando, ma ovviamente adesso oramai siamo alla stretta finale e quindi le carte tutte o quasi tutte oramai sono sul tavolo.
Ma intanto ripeto, sarà bene vedere il testo, perché in accordi di questo genere, in testi di questo genere, a volte, diciamo, una lettura analitica è utile, però le questioni di per grandissime linee, io mi concentrerei su due punti. Uno, che è quello molto importante, ma non è l'unico, c'è l'articolo 18, la questione della riforma dalla cassa integrazione ad altri meccanismi. Allora, per quanto riguarda la prima questione, insomma, secondo me stanno facendo un'operazione abbastanza classica, cioè si dichiara una cosa che non ha nessun senso, cioè restano, come dire, vietati, cioè il reintegro per i licenziamenti discriminatori. Ora è evidente che nessun padrone è tanto cretino da fare un licenziamento dicendo licenzio tizio perché juventino piuttosto che perché è iscritto a un sindacato che non mi piace, poiché quindi resta in carico al lavoratore dimostrare la volontà discriminatoria, è assolutamente evidente che è una non garanzia, perché è un principio di legge generale e così via. Il punto delicato riguarda i licenziamenti disciplinari, dove invece si introduce, è chiaro che se io voglio eliminare qualcuno non dirò lo licenzio perché aderisce a quel sindacato, dirò perché ha un rapporto negativo col capo reparto. per dire, no? Quindi, come dire, quando si trova il fatto che nel licenziamento disciplinare si affidi al giudice la possibilità di, mentre prima, se non c'era giusta causa, il reintegro automatico, se si affidi al giudice la possibilità di dare un mero risarcimento economico a cui si mette fra l'altro un tetto, significa che quando un padrone dice voglio liberarmi questo, sa già che alla peggio, come dire, pagherà una cifra e se lo toglierà di mezzo. Idem per i licenziamenti cosiddetti economici, che peraltro già esistono, per un'azienda va in crisi e così via, che però vengono resi più facili e quindi si determina, come dire, poi vedremo nel tempo come si dispiegherà, però è assolutamente evidente che il dispotismo padronale viene fortemente rafforzato. Poi in che misura dipenderà anche dalla mobilitazione dei lavoratori, dall'evolvere del quadro giuridico e così via, ma come dire, la direzione è chiara. Altrettanto chiara, se ne parla di meno, mentre a mio avviso è almeno altrettanto importante, la riforma della, diciamo, della mobilità in uscita, cioè praticamente si recide quel rapporto che il modello certamente criticabile della cassa integrazione mantiene tra lavoratore e impresa. Il lavoratore viene consegnato in una serie di situazioni, non sempre, come dire, a sussidi esterno all'impresa e quindi in qualche modo l'impresa è in grado di liberarsene con molta maggiore facilità. Su questo, che credo avrà effetti devastanti, volevo segnalare una cosa di cui si parla almeno poco, non so, magari voi come radio ne avete già parlato, il tema degli esodati. Ci sono già 350.000 lavoratori, quindi prima di, come dire, che sono andati in pensione con gli accordi precedenti, la riforma delle pensioni. Con la riforma delle pensioni non hanno le pensioni perché non hanno né stipendio né pensione. E sono 350.000 persone. Pensate l'impatto spaventoso di un meccanismo che, come dire, consegna settori massicci di lavoratori a forme di welfare molto deboli, perché in realtà si prevede una cifra il cui tetto massimo è 1.119, adesso posso sbagliare, ma di qualche euro lordi, sia ben chiaro, che va a calare ogni 6 mesi del 15% per arrivare a subire praticamente un sussidio di povertà, da una parte. Dall'altra, nessuna possibilità di reintegrazione sul posto di lavoro. E pensate appunto a quella fascia di lavoratori un po' anziani, i cosiddetti invendibili, che in questo modo potranno essere liquidati con grande facilità.
Certo, e questo a fronte di tutta la retorica che è stata fatta in questi mesi sul facilitare l'ingresso dei giovani al lavoro, quando in realtà, quando aumenti l'età pensionabile, è un po' improbabile pensare di facilitare l'ingresso, ma forse Monti, per facilitare l'ingresso, intende...
Scusami, ti sento un po' male, sono...
Monti, per facilitare l'ingresso, intende soprattutto la trasformazione dell'apprendistato in una sorta di lunghissima anticamera per i giovani sotto i 25 anni.
Ma in realtà le misure previste sono state fortemente indebolite anche per pressione delle imprese per quanto riguarda, diciamo, gli aggravi di costi per le imprese. In ogni caso, voglio dire, le risorse che il governo, peraltro non ci sono, almeno in una logica di tagli, aveva diciamo, ipotizzato di mettere a sostegno, diciamo, delle assunzioni, sono fortemente ridotte. Non dimentichiamoci che la Fornero aveva aperto, come dire, tutto questo dibattito ipotizzando persino il salario garantito, sembrava una 68ina d'assalto. In realtà, voglio dire, sicuramente ci sarà, come dire, ci sarà una normativa più semplice e per certi versi più favorevole per le assunzioni, ma tutto da verificare, anche perché è vero che si mantiene il principio che dopo 36 mesi uno deve essere assunto, ma basta interrompere il periodo di, come dire, di lavoro, per cui io ti assumo 12 mesi, poi non ti assumo per un mese, così via, e i 36 mesi vanno all'infinito. Quindi in realtà diciamo, quella che sarebbe la parte buona, la carota, diciamo, della riforma è tutta da verificare.
Certo, per le condizioni materiali delle relazioni di lavoro che ciascuno di noi verifica giorno dopo giorno. Il lavoratore che lavora ininterrottamente è un po' una sorta di eccezione. Ma veniamo un po' al domani, all'immediato domani. Nell'intervista rilasciata alla stampa, Camusso ha dichiarato: sì, adesso la parola passa alle mobilitazioni, ma non certo subito. Pare evidente la volontà della segretaria della CGIL di lasciare che il Parlamento chiuda il proprio iter sulla vicenda e non certo di fare pressione per un esito diverso da parte di una maggioranza che è sostenuta anche dal suo partito, ossia e anche dal PD. Tu come vedi la prospettiva nell'immediato?
Ricordiamoci che 10 anni fa, proprio in questi giorni, ci fu un'enorme manifestazione, una grande mobilitazione sull'articolo 18, che ci fa anche capire di quanto siamo andati indietro.
Lo ricordava tristemente il manifesto nella sua prima pagina questa mattina, ma sembrava il triste amarcord di chi diceva quando avevo 20 anni ero meglio di adesso, però
più o meno. No, però indubbiamente ci dà l'idea di una difficoltà innegabile, voglio dire, di fase. Detto ciò, è chiaro che ne discuteremo non con tempi lunghi, per dire, per quanto riguarda la CUB stamattina abbiamo già un primo incontro che tratterà questo argomento, quindi credo che a breve verrà lanciata l'iniziativa. C'è già in cantiere una manifestazione, diciamo, un po' di carattere generale a Milano il 31 di marzo, diciamo, quella un po' generale, che chiaramente secondo me si legherà inevitabilmente a questa vicenda. Dopodiché, insomma, una serie di scioperi già si stanno sviluppando, spesso le RSU aziendali, al di là delle appartenenze sindacali, stanno lanciando scioperi. Non so, vedevo ieri a Condata, diciamo, dove lo sciopero è stato lanciato all'intera RSU, quindi vedremo anche, come dire, nei fatti lo sviluppo della mobilitazione. Certamente, come dire, è una partita dura, ma dovremmo starci. Adesso, tecnicamente ne discuteremo a breve e quindi arriveranno, come dire, indicazioni. Credo che sarà necessario immaginare, diciamo, oltre alla manifestazione del 31 e oltre agli scioperi, diciamo, aziendali, iniziative più vaste e più incisive.
Benissimo, e d'altra parte in qualche modo la palla, al di là delle organizzazioni sindacali, è in mano ai lavoratori e alla voglia di, come dire, giocare questa partita per la difesa di quello che resta, sia di garanzie e libertà, sia di quegli ammortizzatori sociali che, in nome di una sorta di afflato universalista, questo è un po' curioso, no? Il governo Monti si pone come quello che combatte i privilegi dei vecchi nei confronti dei giovani, i privilegi di quelli a cui veniva applicato l'articolo 18 rispetto a quelli a cui non veniva applicato, i privilegi di quelli che potevano avere la cassa integrazione rispetto a quelli che non potevano averla. Peccato che anziché estendere a tutti i diritti di alcuni, ha pensato bene di giocare al ribasso, e questo è un dato del tutto evidente. Però, appunto, vedremo nelle prossime settimane che cosa l'autonomia dei lavoratori riuscirà a mettere in campo, al di là dei grandi giochi che il sindacalismo di Stato non sta più facendo, non possiamo dire che lo sta facendo, al tavolo con Monti, perché la dichiarazione di Monti è finito il tempo dei veti, è abbastanza chiara, l'epoca della concertazione, quella nella quale ci si metteva d'accordo con CGIL, CISL e UIL, non mai in senso positivo, ma comunque cercando un compromesso, ecco, è finita anche l'epoca dei compromessi, o si è direttamente complici o non c'è nessuna possibilità. Grazie.